piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Faccio una premessa. Nessuno si azzardi oggi a telefonare, visto che parlerò di violenza sulle donne, per dirmi che c'è un'altrettanto forte violenza da parte di donne su uomini. Qualcuno l'ha fatto in passato, qualcuno anche ha scritto la mia radio per sottolineare la mia mancanza di equità, di non rispettare la par condicio, di parlare soltanto di violenza di uomini su donne e non considerare il fenomeno degli uomini maltrattati, picchiati e violentati da donne. Ecco, chi fa questo tipo di riflessione oggi se ne stia lontano, perché sennò sarà maltrattato da me in maniera drastica e irreversibile. Allora, mercoledì 15 novembre tutto il mondo celebrerà la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 2020. Premetto che ne parleranno tutti, sarà una giornata in cui in tutti i telegiornali, in tutti i giornali si parlerà di violenza sulle donne. Io oggi vorrei anticipare di qualche giorno questa data parlando di una violenza molto particolare. È quella contro le donne che hanno una maggiore fragilità rispetto le donne in genere, sono quelle con disabilità psichica soprattutto. Statisticamente sono sottoposte in misura doppia rispetto alle altre donne episodi di violenza e anche di violenza sessuale. È un tema molto spiacevole, molto sgradevole, di cui non si parla mai, mai visto un 8 marzo in cui si parlasse anche delle donne con disabilità psichica. Ahimè, il destino di queste donne, oltre a essere doppiamente maltrattate, vessate e violentate, è quello di essere raramente ricordate dalle altre donne. Perché? Perché si sa, il problema della disabilità psichica è una zona nera in cui nessuno vuole entrare, quasi per paura ci fosse una sorta di contaminazione o di stigma estendibile. Voglio fare anche un altro appunto rispetto al sentire generale nazionale nei confronti della violenza sulle donne. In questi giorni il trend topic su Pornhub, che è un sito di pornografia che uno può lecitamente frequentare, ma il trend topic delle ricerche, cioè il video più ricercato disperatamente da maschi italiani, è quello della povera maestra torinese, vittima di revenge porn, una storia tristissima. Si era fidata di un suo fidanzato, questo fidanzato calciatore ha diffuso nel giro dei suoi colleghi alcuni video intimi che si erano scambiati in un momento di passione reciproca. La stessa scuola in cui lei lavorava l'ha emarginata, l'ha sputtanata, la dirigente scolastica l'ha considerata una donnaccia, ne ha fatto un esempio da indicare agli altri di perversione. Questa ragazza finalmente è riuscita a ottenere da un tribunale il suo risarcimento. Non sarà mai un risarcimento sufficiente a sanare la ferita che lei in questo momento sta vivendo. E di fronte a questo episodio orribile, il maschio medio italiano va a cercare il video che ha causato la ferita di questa donna, piuttosto che porsi il problema che questa donna sia stata ferita. Andiamo quindi oggi a parlare di una violenza sottile, terribile, nascosta, perché avviene soprattutto per mano di chi dovrebbe occuparsi di queste donne particolarmente fragili, quindi i loro educatori, gli operatori che si occupano di loro, i loro familiari.
Questa storia arriva dalla provincia di Enna, dalla struttura sanitaria che da anni rappresenta un'eccellenza nell'assistenza ai disabili e nella cura delle persone più deboli. La vittima dello stupro è una ragazza con gravi problemi mentali, adesso incinta di un bambino.
A compiere il malsano gesto sarebbe stato L.A., operatore sanitario di 39 anni, sposato e con un figlio. L'uomo è stato arrestato questa mattina con l'accusa di aver violentato e messo incinta una ragazza disabile mentre quest'ultima era pure positiva al virus. L'accusa è aggravata dall'aver commesso il fatto nel momento in cui la donna era a lui affidata. Ieri il 39enne, dipendente da 2 anni dell'Oasi, è stato convocato e interrogato. Dopo le prime titubanze, l'uomo avrebbe successivamente confermato agli inquirenti di aver approfittato dell'assenza temporanea dell'infermiere professionale per entrare nella stanza della paziente. Qui avrebbe abusato della giovane. Dopo le ammissioni, l'uomo è stato posto in stato di fermo e trasferito in carcere.
L'episodio è avvenuto poco tempo fa, se ne è parlato meno di un mese fa, è avvenuto in un centro d'eccellenza, l'OSI di Santa Maria Santissima di Troina, che è un centro dove vengono accolti e seguiti soggetti con disabilità. Questa donna di 39 anni ha subito chiaramente una violenza sessuale perché era incinta, è stato avanzato di gravidanza. Ci se ne è accorti perché era positiva al Covid in un momento in cui c'era la zona rossa in quell'area, hanno quindi messo sotto osservazione tutti gli ospiti di questa struttura, si sono accorti che lei era incinta. Se non ci fosse stata questa emergenza Covid, nessuno se ne sarebbe accorto. Questa donna è stata violentata dal suo operatore, un uomo sposato con due figli, apparentemente ineccepibile, e sono riusciti comunque a trovarlo, è stato arrestato, naturalmente pagherà quello che è stato il suo gesto. Questo dimostra il fatto che questo tipo di violenza è una violenza molto difficile a venire alla luce. Perché? Perché avviene in circoli chiusi, circoli protetti, in cui molte volte si preferisce salvaguardare il buon nome della struttura o del metodo che si applica piuttosto che portare alla luce un fenomeno. Di questo fenomeno pochi ne hanno parlato e oggi abbiamo raccolto le rare eccezioni che hanno avuto coraggio e strumenti professionali per portare alla luce questo fenomeno. Inizio con Antonella Patete, che è una mia collega, lavora per l'agenzia Redattore Sociale, uno dei pochi strumenti che si occupa di sociale in maniera professionale in Italia, che 2 anni fa fece un'inchiesta molto importante, da cui venne fuori un dato, devo dire, sconvolgente. Antonella Patete, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Anche oggi il redattore sociale esce con uno speciale proprio dedicato a questo tema. Vediamo di riassumere il dato per spiegare di cosa stiamo parlando innanzitutto.
Allora, venne fuori da questa inchiesta che i dati Istat che raccontavano questo fenomeno della violenza sulle donne disabili e che giravano soprattutto in ambienti circoscritti o negli ambienti dei centri antiviolenza oppure nelle associazioni che si occupano di disabilità, in realtà erano molto, molto forti. E una donna, il 10% delle donne disabili ha subito una violenza fisica o sessuale contro il 4,7% delle donne non disabili.
Quindi in misura doppia rispetto a una donna,
esatto,
diciamo neurotipica che si muove diciamo nell'area della cosiddetta tipicità.
Esatto, e il 36% di chi è in cattive condizioni di salute aveva subito sempre violenza fisica o sessuale, o il 36,6% di chi ha limitazioni gravi, cioè le donne, una donna disabile su 3 o in situazioni molto precarie di salute è vittima di violenze fisiche o sessuali. Però diciamo, le associazioni che lavorano con questo tipo di problema e che ci lavorano da non troppi anni, e sono anche poche perché è stato difficile metterlo a fuoco, considerano questi dati fortemente sottostimati, perché è un fenomeno che non viene mai o quasi mai alla luce. Come dicevi tu, Gianluca, a Troina è venuta alla luce per 2 fattori, per il Covid e perché si trattava di una donna ormai incinta, quindi c'era una conseguenza, diciamo, questa violenza. Però molto di questo maltrattamento, violenza, abuso rimane sotto bosco, rimane nelle famiglie, rimane nei centri assistenziali, e moltissimo riguarda sia tutte le donne con disabilità, quindi fisiche, donne con malattie, donne con disabilità sensoriali, quindi cieco, sorde, ma moltissime sono proprio le donne con disabilità intellettiva, cioè quelle che hanno difficoltà cognitive e che quindi diventano facilissime prede di tutte le persone che incontrano.
Ti cito, Antonella, un episodio personale, naturalmente in questo momento è crudo, ma lo dico. Io ho un figliuolo di 22 anni, si sa benissimo, autistico. Aveva una serie di persone che frequentava nel suo stesso stato con cui faceva delle attività. Una era una ragazza molto carina, mi ricordo un giorno raccolse la confessione della madre che piangendo mi raccontò questo episodio. L'ho portata dal medico a visitare, aveva avuto il menarca, e il dottore mi disse: guardi signora, da oggi è bene che sua figlia metta la spirale, così almeno se qualcuno ne approfitta non rimane incinta. Quindi diciamo, questo non detto serpeggia in maniera palese in chiunque si occupi comunque di queste donne.
Questo è anche impressionante, insomma, perché forse questa ragazza aveva anche bisogno di un'educazione sessuale, di un'educazione all'affettività, alla sessualità, perché questo è anche uno dei problemi, la mancanza di questo tipo di formazione, di educazione, espone le donne con disabilità, soprattutto con disabilità psichica, intellettiva, al rischio di diventare vittime di violenza, perché non riescono a riconoscere la libera scelta dalla violenza.
E molte volte diciamo il cerchio stretto dell'operatore, dell'assistente, della persona che si occupa, ma anche del familiare, è un cerchio talmente intimo, impenetrabile, fuori da, diciamo, il contesto sociale in cui è facile questo accada. Allora volevo introdurre un secondo ospite, intanto ricordare il numero che è 800240024, proprio perché è un tema indicibile, mi piacerebbe che qualcuno degli ascoltatori portasse delle sue testimonianze, una sua impressione su un tema di cui raramente sentirete parlare fra qualche giorno, quando tutti parleranno di violenza contro le donne. Rosalba Tadeini, buongiorno.
Buongiorno.
Rosalba Tadeini è un'altra dei rari casi in cui un'associazione, l'associazione Differenza Donne in questo caso, da anni si occupa di violenza contro le donne con disabilità. Avete creato uno sportello itinerante di Differenza Donne, che è l'unico in Italia, dove ci si occupa delle donne vittime di violenza di genere, proprio donne con disabilità. Vediamo se riesce a darmi qualche dato in più e qualche elemento in più per definire questo tema.
Sì, intanto ci siamo accorte durante gli anni che esisteva un gap rispetto alla connessione di due parole semplicissime: violenza contro le donne e donne con disabilità. Questo gap ha generato negli anni, nei secoli, delle discriminazioni, e queste discriminazioni purtroppo sono state portate avanti anche dai movimenti per le persone con disabilità, che come dire, non avevano preso in considerazione che esisteva una specificità che è la donna e quindi tutte le sue esigenze e bisogni, e anche i movimenti delle donne, perché il principale scopo era la liberazione delle donne, l'emancipazione delle donne, ma in qualche modo ci eravamo un po' scordate le donne con disabilità.
Capisci, Rosalba, sono donne che già vivono in una situazione molte volte di semiprigionia, perché vivere in un istituto, certo, in molti casi, e su questo mi sono fatto nemici in ogni latitudine, significa vivere in uno stato di prigionia.
Certo, certo, e soprattutto di non consapevolezza dei propri diritti, non consapevolezza della la propria sessualità. Queste donne che io incontro, che ho incontrato, sono donne che hanno fidanzati, è normale, donne che magari usano i social network, e da questi social network purtroppo vengono irretite e anche dati appuntamenti per violenze sessuali. Questo capita quasi tutti i giorni, ma non se ne
parla. Mi dai qualche numero, qualche numero, sì, se possibile?
Guardi, allora, dal 2014 al 2019, allora intanto noi ce ne occupiamo da quando abbiamo aperto i centri, però non abbiamo fatto una valutazione di dati disaggregati, cioè le donne noi le accoglievamo, facevamo statistica, ma non mettevamo la specifica della disabilità. Dal 2014 al 2019 invece abbiamo iniziato a fare delle specifiche, perché siamo diventati anche osservatorio nazionale su questo tema della violenza contro le donne con disabilità, e all'interno del nostro, diciamo, la nostra itineranza, dello sportello itinerante, abbiamo incontrato circa 245 donne. Quest'anno, dal 1 novembre 2019 al 1 novembre 2020, 90 donne. 90
Tutte donne che hanno subito comunque atti di violenza, sì, di sopraffazione o anche di, sì, di violenza sessuale a tutti gli effetti. Allora, fermati un attimo, questo è il dato. Lo so, dobbiamo dare la linea, purtroppo i tempi sono quelli che abbiamo, ci risentiamo fra qualche istante all'informazione della borsa, poi riprendiamo con te, poi avremo anche un caso di una donna che racconterà la sua esperienza. Tra poco.
Melog.
800 24 0024. Oggi anticipiamo la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 2020, parlando di un segmento di violenza contro le donne molto specifico, molto doloroso, molto oscuro, molto difficile da trattare, tanto che ne parlano pochissimi. Abbiamo già collegate con noi, e le risentiremo tra poco, due rappresentanti delle poche realtà che si occupano di questo tema: Antonella Patete, giornalista all'agenzia di stampa Redattore Sociale, che oggi esce con degli speciali dedicati proprio a questo tema, e Rosalba Tadeini, che si occupa da anni di violenza contro le donne con disabilità per l'associazione Differenza Donna, che è un'iniziativa unica in Italia, che ha proprio uno sportello itinerante Differenza Donne, che si occupa di donne che hanno subito violenza di genere, donne con disabilità che hanno subito violenza di genere. E devo dire che i numeri che ci ha fornito sono abbastanza significativi, ma sicuramente sottostimati, di quello che è il tema. Adesso abbiamo in linea Paola. Paola, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, lei, Paola, ha una storia familiare che è esemplificativa del tema di cui stiamo trattando. Ha una figlia, una ragazza, che si chiama Emanuela, oggi ha 36 anni, all'età di 17 anni è stata vittima di una violenza sessuale proprio da parte di una persona che di lei doveva occuparsi, doveva essere il garante del suo benessere. Può riassumerci quello che è accaduto?
Assolutamente sì. Era il 10 agosto del 2000 e siamo andati a ippoterapia, come di solito. Non c'erano i suoi terapisti, c'era questo che era un... come si dice... era un sostituto, non mi veniva la parola, era un sostituto. Quindi, siccome lei per andare a cavallo aveva bisogno di due persone, lui era solo e l'ha portata nella stanzetta e io ero fuori con la sua assistente. Era lì nella stanzetta e gli ha cominciato a dire che i suoi terapisti gli avevano detto che lei andava malissimo a cavallo e quindi l'avrebbero tolta da questo servizio. Lei amava il cavallo più di qualsiasi cosa, togliergli il cavallo era togliergli la vita, quindi ha cominciato a piangere disperata e lui gli ha detto: ma non ti preoccupare Emanuela, se vuoi ti insegno io un modo. E quello è stato il modo, purtroppo.
Quindi è una tecnica, diciamo, già collaudata e messa a punto per aggirare.
Perché quindi, poi nel tempo abbiamo chiesto a tutti gli altri genitori, agli altri, e lui l'aveva fatto con tutti, con
Marco. E nessuno aveva denunciato di questa cosa, nessuno, c'era, diciamo, omertà totale.
Neanche,
voi invece cosa avete fatto? Come è andato avanti l'episodio e quale esito ha avuto?
Sì, infatti io poi mi sono informata con gli altri genitori, con le altre situazioni, ho provato a chiamare la Wildem dove lui lavorava. Lì il direttore sanitario, ho chiesto, siccome alla polizia dove ero andata per fare la denuncia mi avevano detto che servivano anche il supporto di altri genitori, di altri disabili, io ho chiamato questa struttura dove lui lavorava proprio per chiedere se c'erano altri genitori disposti a fare la denuncia. Nessuno. E in più il direttore sanitario, che voglio specificare, era disabile, perché non c'è più, è morto, però era disabile sulla sedia a rotelle, mi ha detto: ma signora, ma non si preoccupi, adesso lavora con due persone anziane, quindi non c'è più il problema.
Quindi il tentativo generale era di sottostimare, sì, sottovalutare il fenomeno, tollerarlo.
Assolutamente.
Ma c'è stato un iter giudiziario alla fine su questa vicenda?
C'è stato l'iter giudiziario, ma purtroppo, siccome io ho sofferto tanto questa situazione, perché vedere mia figlia che ogni notte aveva incubi, e poi magari lo può spiegare anche lei, mi dilaniava. E in più lo Stato non c'è stato di aiuto, perché è stata mandata una perizia psichiatrica che potesse accertare che mia figlia Emanuela fosse in grado di intendere e volere e in grado di dire la verità. Quindi abbiamo passato mesi e mesi a fare questa valutazione.
Lo chiedo a lei perché non voglio chiederlo a sua figlia. Sua figlia ha subito una vera e propria violenza sessuale.
Ha avuto, sì, fine. È stata molestata, è stata, sì, in tutti i sensi, ma lei ci sta ascoltando, quindi può solo che...
È stato condannato, diciamo, è stato condannato in qualche maniera, processato l'autore di questo...
È stato processato e condannato, però come le dicevo, siccome per me... Quando finalmente abbiamo potuto tirare un respiro di sollievo, perché Emanuela si è un attimino tranquillizzata che lui non poteva farle più male, perché lei aveva il terrore che lui tornasse a farle del male. Aveva proprio paura, le notti si svegliava urlando. Quindi quando è stata tranquilla dopo il processo, io non sono stata lì a verificare quanto gli avessero dato, ci devono dare dei soldi, ma non ce l'hanno dati. Quindi l'importante è che Emanuela stava bene. Purtroppo mio marito è morto per questo, perché non ce l'ha fatta a sostenere questo grande dolore.
Vuole dire qualcosa Emanuela su questa vicenda? Se lei se la sente, se pensa a qualcosa da aggiungere a quello che dice la madre.
Se è possibile, sì. Cioè,
certo,
io,
Emanuela, siamo qua.
Io non sono d'accordo, spero che nessuna persona con disabilità possa succedere una simile cosa, di dire alle istituzioni quello che gli sta accadendo, non lasciare il fatto andare così come è andato, combattere e dire i propri diritti, perché noi con questi diritti siamo un po' lasciati in disparte, cioè nessuno ci ha mai chiesto se c'è stato mai qualcuno che ha violentato, nessuno che si preoccupa come noi ci sentiamo psicologicamente su queste persone così.
Emanuela, così. Le posso fare solo una domanda, Emanuela? C'è stato qualcuno nel momento brutto della fase, diciamo, in cui si cercava di accertare i termini di questa violenza, che ha messo in dubbio, sottostimato il fatto che lei fosse in grado di raccontare, riferire e essere testimone di quello che aveva subito?
Sì, sì. La perizia psichiatrica.
Quindi hanno, cioè, le chiedevano, cercando di capire se lei se lo fosse inventato, se avesse sbagliato a capire.
Sì,
era il dubbio.
Sì, sì.
E lei ha faticato a dimostrare che è stata realmente violentata da quest'uomo?
Sì, molto, molto. E avevo pure paura che lui dicesse che non sia vero.
Ecco, intanto non voglio sottoporre ancora più né Manuela né la madre allo stress di raccontare una vicenda dolorosa, però vorrei chiamare un attimo Rosalba Tadeini in causa, se possibile, in quest'ultimo minuto che rimane, il tempo che ho è questo, cerco di usarlo al massimo. Il set di questo episodio, qui abbiamo avuto testimonianza reale, è un set realistico dell'elemento limaccioso, codino, ipocrita che gira attorno a questo tipo di violenza.
Allora, il tema della credibilità è un tema con cui noi combattiamo spesso, molto frequentemente, non soltanto verso le forze dell'ordine, i servizi sociali, ma anche nei tribunali. Queste donne non vengono credute. Un esempio classico è stato quello che noi abbiamo ricevuto una telefonata da una psicologa dicendo: dottoressa, ma io non credo che questa donna che mi dice che tre volte al giorno, per tutti i giorni, subisce violenza sessuale dal patrigno, non è possibile. Io ho risposto a questa psicologa: guarda, non è il compito tuo giudicare, tu devi fare una segnalazione, perché è una persona vulnerabile che viene da te da tanti anni, tu sei un amministratore pubblico, quindi tu hai l'obbligo di fare una segnalazione. Fatta la segnalazione, questa ragazza per 20 anni ha subito questo per tutti i giorni, hanno messo, diciamo, le cimici all'interno della casa, hanno fatto delle rilevazioni ambientali ed era tutto vero. Cioè, questa donna, per avere giustizia, ha dovuto passare 20 anni della sua vita per 3 volte al giorno di stupri. Questa è la situazione. Paradossalmente quella ragazza di 39 anni di Enna è stata, tra virgolette, fortunata, perché tante donne che noi incontriamo non vengono credute, ma non vengono,
cioè, c'è
credute.
C'è la prova genetica del fatto che abbia subito violenza,
perfetto,
da quella persona. È tristissimo, bisogna arrivare
tristissimo
a questo punto perché la prova sia ineluttabile. Ci fermiamo ancora un istante, poi concludiamo con Antonella Patete e Rosalba Tadeini.
Melog.
Chiedo alle persone che ho in collegamento, di essere se possibile sintetica al massimo. Il tempo è pochissimo, riuscire a dire tutto quello che si può dire in questo lasso di tempo. Tamara, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io sono Tamara dalla provincia di Pavia e sono una terapista della riabilitazione della neuropsicomotricità dell'età evolutiva. In soldoni, lavoro nell'ambito della riabilitazione neonatale, pediatrica e adolescenziale. Mi ricollego al tema della violenza sulle donne e anche sull'argomento della sessualità. È un argomento, come diceva un'ascoltatrice, imbarazzante, anche a volte per gli stessi operatori sanitari, soprattutto quando bisogna affrontare questo argomento con i bambini che incominciano a diventare ragazzi, incominciano a frequentare delle comunità sempre più ampie a livello sociale e dove ovviamente la sessualità diventa un argomento importante.
Chiaro, se la sessualità è un tabù, è qualcosa di indicibile, si aprono delle fessure enormi per chi vuole approfittarne e abusarne, tanto non se ne parla.
Esatto, è proprio questo, manca anche una comunicazione, no? Soprattutto nelle ragazze con una disabilità intellettiva, ma anche con i ragazzi con una disabilità intellettiva, anche con una disabilità neuromotoria paradossalmente. Cioè viene a mancare una rete comunicativa, anche una rete di formazione e di informazione a volte tra gli stessi operatori o anche tra tutto il sistema educativo, no? Sta di fatto che anche nelle scuole primarie, laddove esiste anche un manifesto dell'Unione Europea del 2011 dove si tende a sostenere e a promuovere anche l'educazione sessuale, che è legata all'affettività e alle emozioni, non solamente allo sviluppo del corpo. Nelle scuole elementari questo tema è un po' messo da parte.
È molto giusto e utile quello che lei ha ribadito. Finché verrà considerato un tabù il fatto che anche persone con disabilità psichica abbiano diritto a una loro esperienza emotiva e sessuale, verranno considerati degli angeli che non hanno sessualità, e naturalmente chi darà pace sa approfittarsi di questo stato ha terreno libero. Antonella Patete, di redattore sociale, dal punto di vista istituzionale, visto che anche oggi vi siete mossi con inchiesta approfondita, con dati nuovi, chi si sta muovendo in questo campo? C'è qualcuno che ha preso interesse, ha preso a cuore questa causa, o tutto tace, se non tagliare i nastri o parlarne le giornate del santo patrono?
Beh, è una questione che rimane abbastanza sommersa anche a livello istituzionale, quindi ci vorrebbe maggiore presenza, anche maggiore supporto alle donne con disabilità e anche come diceva l'ascoltatrice Tamara, anche nella formazione, quindi un percorso di riconoscimento, di consapevolezza della propria sessualità che a livello istituzionale non mi risulta che esista. E questo lo dico da cittadina, anche da giornalista: le persone con disabilità vanno ascoltate, le donne vanno ascoltate, le donne con disabilità vanno ascoltate ancora di più, devono essere in grado di prendere la parola sui media, ma anche nei luoghi istituzionali. Quindi
senti Antonella, ma è cambiato qualcosa rispetto alla tua inchiesta 2 anni fa e quello che avete portato oggi sul redattore sociale come nuova notizia? Cosa è cambiato in questi 2 anni?
Allora, secondo me quello che è cambiato è che forse adesso ci sono più associazioni che lavorano su questo tema, sicuramente ci sono più convegni, ci sono più seminari, sempre in ambito ristretto che affrontano il tema. C'è molto, se si fa un giro in rete, insomma, piccole iniziative che però sono abbastanza capillari, ci sono più ambulatori ginecologici per donne con disabilità, insomma del tema si parla un po' di più, però il tema rimane spesso astratto, perché quello che abbiamo sono i dati Istat aggiornati al 2014, dovevano essere aggiornati nel 2019, ma ancora non sono venuti fuori i nuovi dati, e fare il salto e capire che dietro a quei dati poi ci sono le storie e le vite vere delle persone è complicato. Però se ne comincia a parlare di più in alcuni ambiti, se ne parla per esempio a Melog oggi.
Sì, vabbè. Avendoci noi conoscenza diretta e personale del problema, ne facciamo una nostra ragione di vita, non è detto sia per tutti così. Allora, Rosalba Tadeini, ricordo, Associazione Differenza Donna, mi dice negli ultimi 3 minuti quali sono gli ostacoli maggiori che avete incontrato nell'assistere, portare alla luce, identificare e denunciare questi casi?
Allora, intanto diciamo la non credibilità, che è il punto di inizio di tutto quanto, cioè le forze dell'ordine non prendono la denuncia delle ragazze, per esempio, sorde, nonostante siano iscritte e quindi vanno soltanto depositate, ma le riportano a casa, piuttosto che donne come Manuela, che diciamo ha detto tutto quello che è
inutile
successo,
negare quanto gli istituti per sordomuti siano stati il parco giochi dei loro tutori per tanti anni, sono dati
sì.
fatti, tutori religiosi e laici tutti, e non si diceva
sì,
nulla.
Sì. E poi una cosa molto importante che noi facciamo è la consapevolezza. Noi facciamo dei focus group all'interno delle strutture diurne, per esempio la Lampada dei Desideri è diciamo l'associazione dove Manuela e Paola sono, Paola è presidente, dove abbiamo fatto degli incontri sulla sessualità, sui diritti delle donne, proprio per far prendere la consapevolezza alle donne, e sono gruppi misti, non esiste solo chi ha una disabilità cognitiva o intellettiva o psichiatrica o fisica, ma sono tutte insieme. Questo gli dà potere, gli dà la forza, gli si sentono molto sostenute tra di loro. Emanuela è diventata la nostra portatrice di informazioni,
allora,
di conoscenza.
Chiudo io per quello che è la mia esperienza, sì. la mia conoscenza del campo della disabilità. Familiari, ricordatevi che l'aspetto della sessualità della persona che avete a cuore, che avete in carico, che avete a cura, è una parte fondamentale della sua vita. Non basterà nel dopo di noi che voi pensiate che viva bene, sia ben nutrita, faccia le passeggiate, abbia un'inclusione sociale. C'è anche questo aspetto da considerare bene. Avrà una sessualità e qualcuno potrebbe anche approfittarsene. Ci sentiamo alla prossima.